Allora, cominciamo il nostro percorso. E lì avete gli elementi, diciamo, essenziali, no? Del nostro incontro. E vorrei riprendere questi due versetti che io ho scelto da tenere insieme proprio per svolgere il nostro tema fede e martirio. Allora, il primo, io ho detto che l'ho preso dalla seconda lettera a Timoteo, che credo sia l'ultima testimonianza di Paolo, e alla fine della vita, e scrive al capitolo 4, versetto 7, come guardando indietro, no, tutta la sua vita, e dice: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Tenete conto di tutto il percorso della sua vita, lui che non ha mai dimenticato che è stato un persecutore della Chiesa, no? Che si è macchiato della accondiscendenza all'assassinio di Stefano. Non ha mai dimenticato questo. Però alla fine della vita non ricorda più. Quello che ricorda è: ho combattuto la buona battaglia. Cioè, quello che ricorda è ciò che lui ha vissuto in rapporto a quello che è stato il desiderio più grande del suo cuore, cioè l'amore al Signore Gesù. Per noi più o meno è lo stesso. Ogni volta che noi dovessimo fare una specie di... facciamo una sintesi e guardiamo indietro. È inutile che stiate a guardare i vostri peccati, tanto il Signore li conosce, più di quelli che conosciamo noi. Ma quello che alla fine resta davanti a Lui è, come dicevo stamattina nelle lodi, non avete mai visto il Signore, però lo amate. Anche se bisogna ricordare, è una espressione che ho trovato in Madeleine de Brel, che dice: Dio è davvero grande, amarlo poco significa non amarlo affatto. E tutti possiamo comprendere. Ma alla fine quello che conta è che il desiderio del nostro cuore, quello più grande, è proprio questo, di amare il Signore. Ma se guardiamo il nostro agire, non è mica così, eh? Basta che uno ci pesti i piedi, basta che questo amore del Signore chissà dove va a finire, no? Eppure il nostro cuore vive di questo. Allora, ogni volta che fate una specie di sintesi, non dimenticate. Poi ho terminato la corsa, quando sarà? E quello del ho custodito la fede, però vale sempre. Allora, il poter dire rispetto alla nostra vita, no? Ho custodito la fede. Provate ad applicarlo. Vivo una circostanza. Ho custodito la fede. Cosa vuol dire? Mi succede un evento. Ho custodito la fede. Cosa vuol dire? Vivo un progetto. Mi dedico a un progetto. Sono tutto entusiasta per un progetto. Ho custodito la fede. Cosa vuol dire? Ecco, non dimenticate mai questo riferimento del ho custodito la fede. Tutto il percorso che faremo in questa settimana è cercare di illustrare cosa comporta questo ho custodito la fede. Ecco perché ho abbinato fede e martirio. Cioè, la fede che attraversa la nostra vita tanto da poterla dare quando è richiesta, pur di far splendere la fede. E questo è il primo aspetto. se volete subito una specie di deduzione, nel mistero del custodire la fede due elementi intervengono: il tempo e lo spazio. Il tempo, la fede non si riferisce semplicemente a una puntualità, questo momento. Noi per vivere la fede abbiamo bisogno di tempo. Per arrivare al segreto del nostro cuore abbiamo bisogno di tempo. E poi applicate: per vivere il perdono a un fratello abbiamo bisogno di tempo. Per conoscere l'amore del Signore abbiamo bisogno di tempo. Non vogliate aver fretta. Non so, non costringetevi alla fretta, abbiamo bisogno di tempo. Questo del tempo è la condizione più concreta del vivere la fede. Allora, questo vale: siete sul paradiso, avete bisogno di tempo, quindi vuol dire che il paradiso non si gioca in un secondo. Siete all'inferno per una prova, l'inferno non si gioca in un secondo, avete bisogno di tempo. Cioè, avere bisogno di tempo significa accordarselo, ma anche accordare agli altri il tempo. Significa lasciare del tempo a che anche i miei fratelli e le mie sorelle possano fare un passo, guadagnare una posizione, sbocciare nella loro umanità. C'è bisogno di tempo. E poi quello dello spazio ha questo valore: è inutile che noi sogniamo un luogo in cui vivere bene. L'unico luogo che ci riguarda è esattamente quello dove siamo. Ma questo comporta non solo la geografia, siamo qua, per esempio chi viene da un altro paese gioca qui, è inutile che abbia la nostalgia del suo. Oh, la nostalgia vera è buona, però è inutile sognare, ma se fossi a casa, se avessi questo, no, è questo. Lo spazio però dice anche il come, per esempio, io sono contento, ma posso anche essere triste. Allora, se sono contento, gioco la fede nella contentezza. Se sono triste, non vogliate uscire dalla tristezza, potete giocare la fede nella tristezza. Cioè, qualsiasi spazio interiore è passibile della fede. Questo vuol dire: non sognate un po' più in là, non sognate qualcosa di diverso. Mi sembra che c'è qualcuno di voi ha letto Tolkien, questo grande romanziere, no? Aveva una frase secondo me molto molto significativa: quando voi guardate indietro la vostra vita potete dire, certo, avrebbe potuto essere diversa in tante cose, no? Ma essere diversa non vuol dire avrebbe potuto essere migliore. Diversa sì, ma non migliore. Il che significa che le condizioni di tempo e di spazio per vivere l'amore del Signore sono esattamente quelle che noi abbiamo, non quello che sogniamo un po' più in là, o quello che rimpiangiamo, o quello che proiettiamo. Sembra semplice dirlo. No, non sembra. Dirlo è semplice, ma viverlo non è così. Allora, ecco, tutta questa riguarda la dimensione del custodire la fede. E siamo al primo versetto. Poi l'ho abbinato adesso lo riprendo più nel dettaglio, in questo capitolo 6 di Giovanni, che è il lungo discorso, si dice esegeticamente, no, eucaristico di Gesù. Voi sapete che Giovanni non riporta il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, sono dei tre sinottici di Matteo, Marco e Luca. Giovanni non lo riporta. E gli esegeti in genere spiegano che quello che fa da pandà rispetto all'istituzione dell'Eucarestia è questo capitolo 6 di Giovanni, che è molto lungo e varrebbe la pena di entrare in tutti i particolari di questo racconto. Ci sono veramente dei mondi da scoprire. Comunque io mi rifaccio semplicemente alla fine. Allora, Giovanni capitolo 6, là dove Gesù ha appena dichiarato che lui è il pane vivo che discende dal cielo. Se voi avete pazienza, voi, non so, potete riandare oggi a rileggervi questo capitolo 6, voi vedete che c'è una richiesta da parte della gente, a volte sono i discepoli, a volte è la folla, no? E Gesù risponde. Normalmente c'è un dubbio che poi viene sciolto per fare una nuova domanda, sempre così, no? Fino a questo punto, quando Gesù dice che lui è il pane vivo disceso dal cielo. Quando aveva parlato che lui è il pane, gli altri avevano accolto. Quando Gesù dice che il pane disceso dal cielo, gli altri non accolgono più. E c'è quella famosa poi espressione, perché quando poi Gesù spiega, no, che il pane è disceso dal cielo, questo pane è la sua carne che verrà data, gli altri dicono: qui non ci stiamo, qui non solo non si capisce, ma non accetto proprio, e se ne vanno. Gesù, siamo al versetto 67, disse allora Gesù ai dodici: volete andarvene anche voi? Notate che i discepoli non hanno alcuna diversità quanto alla comprensione delle parole di Gesù rispetto agli altri. Gli altri non comprendono e se ne vanno. I dodici non comprendono e stanno. Questo stare, o perlomeno continuare a stare, è spiegato da Pietro con questa espressione. Ma da chi andiamo? Ma da chi andiamo? E l'espressione positiva è: tu hai parole di vita eterna. Detto proprio un po' anche brutalmente, noi siamo capaci di dire in sincerità a Gesù questa espressione: tu hai parole di vita eterna, quando siamo arrabbiati neri, quando manderemo al diavolo tutti, quando non sopportiamo più niente, quando ce ne sbattiamo l'anima di tutto? E non sono situazioni molto rare nella vita. Noi possiamo ancora dire: ma dove vuoi che andiamo? Tu hai parole di vita eterna? Allora, per illustrare un pochino questo "tu hai parole di vita eterna", provate a coniugarlo secondo questi aspetti che adesso vi elenco. Di quello che io desidero, tu possiedi la chiave. Io non riesco a vivere quello che desidero, però nemmeno ho la chiave in mano. Riconosco che ce l'hai tu. Questo vuol dire: tu hai parole di vita eterna per il nostro cuore. Secondo, noi abbiamo degli aneliti, È come se vogliamo realizzare qualcosa della vita, no? Allora, della meta del mio anelito io la vedo, ma non conosco la strada. Tu mi mostri la strada, tu illustri la via. Ricordate la famosa espressione di Gesù, no? Io sono la via, la verità e la vita. Allora, le espressioni di Gesù non intendetele in astratto. Quando è in astratto noi non facciamo nessuna difficoltà. È figlio di Dio, o ci dice fesserie, oppure, se è la verità, noi non facciamo problemi, ma in pratica non è così. Allora, applicate di quello che noi, come dicevo prima, desideriamo, del dove vogliamo arrivare. Lui ne mostra la via. Tutte le parole evangeliche sono l'illustrazione della via per arrivare alla meta che noi vogliamo raggiungere. Come i discepoli, non è che capiamo le parole, tradotto, non è che è facile metterle in pratica, è facile fare esperienza, ma noi intuiamo che quelle parole sono parole che indicano la via. Prima o dopo impareremo a camminare anche noi. Terzo, di tutto quello che desideriamo, della meta che vogliamo raggiungere, noi sappiamo già che io non posso trovare il riposo in qualcosa, ma solo in qualcuno. È un tu che conta, non una cosa. Eppure, provate a vedere in pratica le nostre reazioni. Noi, pur affermando che tutta la vita si gioca nei rapporti, nelle relazioni, che tutti gli affetti hanno a che fare con il farci vivere una relazione, noi in realtà cerchiamo cosa? Qualcosa. Per esempio, mio star bene, la felicità, a capire, mettete tutto quello che volete. Noi scegliamo il cosa come determinante per la relazione. Invece noi sappiamo, anche se poi non mettiamo in pratica, ma noi sappiamo, in quel tu hai parole di vita eterna, vale anche per noi, noi sappiamo che è un tu che conta, che è la relazione che conta, il cosa viene dopo, è l'effetto. Il riposo non viene da cosa raggiungo, ma da come vivo con per raggiungere. Anche questo in teoria non è complicato, ma in pratica. Ma di questo noi abbiamo dentro la percezione. Un'altra cosa, sono tutti aspetti di quel tu hai parola di vita eterna. Allora, di quello che io mi porto dentro, anche se in modo confuso, anche se non riesco a chiamare con il nome giusto quello che porto, io riconosco che tu espliciti sai dare il nome giusto. Cioè, quando noi ci riferiamo a Gesù e alle sue parole, noi possiamo ascoltarle nel senso che lui, che conosce i nostri cuori, chiama le cose col loro nome. Una delle espressioni gli uomini non usano, ma le donne sì, quando vivono i loro stati d'animo, a un certo punto quando qualcosa si scioglie oppure si fa un certo cammino, spesso la donna dice: ho chiamato le cose col suo nome, ho dato un nome alle cose. Non dite così? Non ho mai sentito un ragazzo che chiami le cose, ma le donne, siccome la donna è confrontata molto più direttamente di un uomo sugli affetti, riuscire a dare un nome a cosa sta vivendo non è solo una chiarificazione, è un riposo, è un, tra virgolette, un compimento, perché si apre la prospettiva e le energie del cuore non si prendono perché io vado in banca a prenderlo, ma si prendono perché io riesco a guardare le cose nel modo buono, nel modo giusto, nel modo luminoso. Le energie si pescano. Noi abbiamo energie all'infinito, ma non riusciamo a usarle. Perché? Non sappiamo dare il nome alle cose. Non sappiamo guardare in modo luminoso. Ora, in quel tu hai parole di vita eterna, tu sai dare il nome alle cose. Anche questo è dentro, ma ce n'è ancora un altro modo. Se io cerco la felicità è per avere la vita, non è il contrario, non è che si vive la vita per avere la felicità, è che si accoglie la felicità per godere la vita, per vivere la vita. In quelle tue parole di vita eterna noi riconosciamo che il dono della vita ci viene da Lui. Allora pensate, oggi commenteremo durante la liturgia il brano di Vangelo di oggi, è l'elenco delle beatitudini, no? Noi siamo così abituati a dire beati, no? Che non pensiamo più che corrisponde esattamente alla ricerca della felicità. È inutile che noi facciamo finta di dimenticare questo, è alla base del nostro sentire interiore. Noi, quando ascoltiamo le parole del Vangelo, possiamo dire felice io quando, non felice io se, felice io quando. Allora, il riferimento a Gesù, tu hai parole di vita eterna, sottolineato quel vita eterna, leggetelo così, non la vita che ci verrà data di là, ma eterna vuol dire la vita che non è più soggetta a mortificazione alcuna in questo mondo. Se io penso alla felicità, noi pensiamo sempre in termini mondani, vale a dire, mi piace una cosa, quando io ho quella cosa che mi piace, io sono felice. Più o meno noi ragioniamo così, nelle cose piccole, nelle cose grosse, ma più o meno ragioniamo così. Ma tutti però sappiamo che la somma delle cose che ci piacciono non ci danno la felicità, perché non è che tutto il mondo, tutti gli altri sono lì pronti a chinarsi davanti a noi, oh sì sì sì, ti servo per la tua felicità, sì sì sì, questo va bene per la tua felicità, oh sì sì sì, tutto per la tua felicità. Ma quando mai? Quando mai? Però il desiderio della felicità è sempre presente. Allora, o va abbinato alla vita che siccome è piena ti fa felice, allora tu puoi davvero dire sono felice quando, oppure resta continuamente, noi restiamo continuamente nell'illusione di cercare la felicità, non l'ho trovata qui, la cerco un po' più in là, quel un po' più in là diventa un po' più in là, un po' più in là, un po' più in là, e poi sono stufo morto e lascio perdere tutto. E divento aspro con tutti. Naturalmente, con la giustificazione di esserlo, perché mi avete rotto l'anima, più o meno. Allora, il avere la vita, quella vita di cui anche stamattina, no, accennavo, è quella che il Signore Gesù ha fatto splendere la vita per mezzo del Vangelo. E poi dopo l'abbino subito alla citazione del volete andarvene anche voi. Allora, l'ultima cosa, ma penso che si potrebbe anche continuare, no? Tutti questi aspetti. Quello che io voglio cercare, ho detto più semplicemente, quello che io cerco lo trovo in me, ma non partendo da me. Allora, Facciamo l'esempio: io voglio essere felice, è inutile che vada a elemosinare la felicità da un altro, ma dammi una carezza, ma trattami bene, perché se no io non posso essere felice. Facciamo, no? La questua affettiva. Quando io mi pongo in questa dimensione, non sto dicendo tu hai parole di vita eterna, sto mettendo in risalto che io ho una paura folle che niente sia vero e ho bisogno, no, di avere come delle dimostrazioni. Però quando io faccio così, parto da me, oppure cerco fuori di me quello che invece dovrei trovare in me. Allora, tu hai parole di vita eterna, ricordate quella, è una promessa che fa Gesù, no? Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal seno di chi crede, no? Cioè la sua parola diventa in noi fonte di vita vivace, direbbe Dante. Quando è accolta, noi dobbiamo imparare ad accoglierla dentro di noi, ma non a partire da noi. Quindi vale sempre quel tu hai parole di vita eterna. Ecco, tutte queste, diciamo, particolarità illustrano la profondità degli aneliti e anche delle intuizioni che noi portiamo dentro, ma senza neanche renderci conto. Ecco, il cammino di questa settimana, perdonate se interpreto questa prima meditazione come a rendervi conto delle cose, no? Sarà un cercare di entrare in tutto ciò che noi già portiamo dentro, noi già in qualche modo intuiamo, e Gesù ci conduce man mano a percorrere la via, a riconoscerne la densità, no? a scoprire l'autenticità. In quel tu hai parole di vita eterna, finalmente, come l'apostolo Tommaso, mio Signore e mio Dio. Cioè quando il cuore sta pieno di quello che scopre e viene donato. Perché dicevo che questa espressione di Pietro l'abbino alla difficoltà ultima in questo grande discorso che fa Gesù, la difficoltà ultima che si presenta come insuperabile, quando lui dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se noi cerchiamo di comprendere questa espressione, normalmente arriviamo a definire la cosa così: lui è il figlio di Dio che, facendosi uomo, vuol dire che viene dal cielo e entra nella nostra storia. Quindi il discendere, disceso dal cielo, lo intendiamo come la provenienza di Gesù dal cielo alla terra, e più o meno non ci spostiamo da questa percezione. Però in che cosa questo è così difficile da accettare? Se è Dio, può anche fare questo, no? Perché è così difficile da accettare? Perché non si tratta di questo, si tratta di un'altra cosa. Allora, provate a entrare. Quando Gesù dice di sé che discende dal cielo, invece di pensare alla provenienza, pensate alla modalità di manifestazione. Vuol dire, lui discende dal cielo, è la modalità di rivelazione del suo essere Dio per noi, e che comporta del suo amore per noi che viene manifestato. Ora, come viene manifestato? Noi diciamo con un altro verbo: abbassandosi. In termini tecnici sarebbe, no, la kenosi, che è una parola greca che vuol dire svuotamento. nell'inno ai Filippesi, nella lettera agli Ebrei e in altri passi del Nuovo Testamento si dice che Gesù non ritenne per sé privilegio alcuno avere la gloria di Dio. La lascia per assumere la figura di uomo. Questo vuol dire abbassarsi. Qual è la ragione? Se Dio si fosse manifestato nella sua gloria come Dio, come noi, in fondo un po' stupidamente, però anche istintivamente immaginiamo, avrebbe potuto convincerci del suo amore? No, di sicuro. Allora, lui si abbassa. Questo abbassarsi non è che finisce con l'incarnazione, cioè si fa bambino, quindi con tutta la fragilità, no? la piccolezza e anche la povertà di come è nato, no? Quindi di un bambino. Ma prosegue nel vivere la sua umanità. Lui sempre sta dentro in questo movimento di rivelazione che è un abbassarsi. Allora, è uomo sì, ma non un uomo importante, non un uomo che ha gloria, è un uomo che non cerca la gloria di questo mondo. E da Dio che si fa uomo, da uomo si fa servo. Pensate all'espressione, lui che è il maestro, ma si mette a servire. Lui che è il padrone di casa si mette a servire, no? Si fa servo. Poi non basta. Da servo si fa anche schiavo. E secondo il racconto di Giovanni, quando descriverà la lavanda dei piedi e dice che per lavare i piedi ai discepoli depone le sue vesti e si mette un grembiule. Quel termine è esattamente il grembiule dello schiavo. Sono termini molto tecnici, noi non pensiamo più a questo. Ma la descrizione non è semplicemente di un servo che fa qualcosa dovuto al suo padrone. È uno schiavo. Solo gli schiavi lavavano i piedi ai padroni, ma Gesù fa ancora qualcosa di più, perché nella legislazione antica uno schiavo ebreo era esentato per diritto a lavare i piedi al padrone e tutti i padroni lo sapevano. Lui accetta non solo di essere schiavo, ma di essere schiavo degli schiavi. Questo agire come schiavo denota la profondità del movimento del suo abbassarsi. Vi ricordo una nota, diciamo così, culturale, artistica. Vi faccio un esempio. Chi di voi ha visto l'ultima cena di Leonardo a Santa Maria delle Grazie a Milano, oppure a Firenze nei grandi refettori francescani, domenicani, dove è dipinta l'ultima cena? Se voi osservate in questi grandi refettori, o per esempio a Milano, no? Supponiamo, è questa la sala, no? Qui è dipinta l'ultima cena. Nella facciata di fronte cos'è dipinto? La crocifissione. Oppure sotto è dipinta l'ultima cena e sopra la crocifissione, no? Allora, quel riferimento che lui è lo schiavo che esprime con la lavanda dei piedi nell'ultima cena ha la sua concretizzazione più drammatica con la crocifissione. Ma non si potrebbe comprendere la crocifissione senza partire da questo abbassamento di Gesù come schiavo che lava i piedi ai suoi discepoli. Allora, da leggere è: cos'è che per noi è così non dico impossibile, però difficile da accettare? È che Dio si possa rivelare abbassandosi, perché per noi avviene la stessa cosa. Siccome ciò che è in gioco è la manifestazione dell'amore di Dio per noi, e si abbassa solo per non mancare mai a questo amore, così è per noi. Allora, noi vogliamo sì l'amore ed essere amati, ma non abbassarci, perché nell'abbassamento noi registriamo un calpestamento di noi stessi, e tutti noi intuiamo che l'amore invece fa sbocciare noi stessi. Ma quando questo sbocciare è in funzione mia, che voglio tutti ai miei piedi, un corno che c'è l'amore. Allora, poter cogliere questa dimensione di abbassamento di Dio che Gesù testimonia significa vivere la fede in Lui ritrovandoci nello stesso movimento. Questo ci costa, ci brucia. Allora, noi vorremmo avere la fede in Gesù, riconoscere la grandezza dell'amore di Dio per noi, ma mai trovandoci nello stesso movimento di rivelazione. Questo è ciò che ci frega. Questo è ciò che impedisce alla nostra fede di essere una fede vivace. Visto che adesso è già passato il tempo, vabbè. Io vorrò illustrare quanto questo movimento di abbassamento corrisponde al desiderio profondo del nostro cuore. E la fede è ciò che attiva la possibilità per il nostro cuore di raggiungere ciò che desidera senza andare contro se stesso. Noi invece facciamo una gran fatica, e alla fine noi crediamo al Signore fin tanto che il Signore, diciamo, fa le cose che noi gradiamo, ma quando le cose non sono più gradite noi cominciamo a mettere un po' di distanza. Sì, ma così no, così non va, non è possibile, no? Cominciamo a fare, non è giusto. Altre espressioni che usano spesso le donne: non è giusto, non è giusto. E dentro c'è una grande percezione della vita dicendo non è giusto, perché davanti a Dio cos'è che è giusto? Il nostro diritto, il diritto degli altri. È giusto solo ciò che fa splendere l'amore, è giusto solo ciò che permette via libera all'espressione di un amore. Ma di questo noi dobbiamo fare un gran cammino, ed è esattamente il cammino della fede. E questo è ciò che vorrò illustrare. Il pomeriggio vorrò tradurre questo con il riferimento, è una delle espressioni che vengono usate nel periodo dell'Avvento, quando si dice che dobbiamo imparare a stare vigilanti, a rivestirci di Cristo indossando un'armatura di luce. Voi vi siete mai chiesti cosa vuol dire avere una corazza di luce? Avere un'armatura di luce? Allora, il primo passaggio che faremo è illustrare la fede come un indossamento di luce, e poi tutti gli altri aspetti che verranno dopo. Per oggi, per adesso, basta.